Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone. Perdonare l'altro fa bene.
Il nostro vivere quotidiano è ammalato di indifferenza, di egoismo, di esaltazione della prepotenza. Qualsivoglia reazione violenta per opporsi al male è considerata permessa, doverosa. Di conseguenza ogni intenzione di perdono assume un significato di rassegnazione, sottomissione, fragilità, debolezza. Eppure a tutti sarà capitato d'aver vissuto momenti di rimorso, di rammarico, di vergogna o sensi di colpa per aver compiuto un gesto o aver avuto una condotta erronea. E nel momento in cui si è stati perdonati, ci siamo sentiti meglio. Ricevere il perdono fa bene. Abbiamo perciò ritrovato la stima di noi stessi, recuperato la fiducia, ci siamo sentiti sollevati. Di conseguenza, se questo ha provocato uno stato di benessere a noi, l'assicurerà anche agli altri. Se guardiamo la realtà non in modo deformato, è palese che a tutti può capitare di contribuire a generare situazioni di disagio, di malessere, di sofferenza, oppure si è rimasti vittime di un comportamento scorretto che ha dato seguito ad emozioni e sentimenti negativi. È ovvio che in entrambi i casi il rifiuto di perdonare ha degli effetti negativi. Vi è un proverbio che dice: «Colui che non riesce a perdonare l'altro rompe il ponte su cui lui stesso deve passare». Perciò, che cosa fare? Smettere di ignorare le persone che non riusciamo a perdonare. Tutti ci siamo trovati a vivere nella quotidianità momenti in cui siamo stati chiamati a perdonare e altri a lasciarci perdonare. Questi due momenti sono congiunti, vale a dire, io perdono nella misura in cui mi lascio perdonare e nella misura in cui lascio perdonare, io perdono. Entrambi i casi sono positivi. Ricevere o dare in dono il perdono fa bene. Quando noi non perdoniamo, rimaniamo uniti all'altra persona da un sentimento, da un'emozione vigorosa. Il perdono è il solo modo per spezzare questo legame e ritornare liberi e sanati. Eva Moses-Kor, una sopravvissuta ad Auschwitz, decide di perdonare i nazisti per le inenarrabili sevizie inflitte a lei e alla sorellina gemella durante la loro atroce prigionia nel campo di sterminio. E li assolve anche per aver annientato la sua intera famiglia, madre, padre e due sorelle maggiori, e per aver sterminato oltre 6 milioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Eva Moses-Kor è un'ungherese internata ad Auschwitz insieme alla gemella Miriam nel marzo del 1944, quando entrambe avevano 10 anni. Usate come cavie umane per i folli esperimenti condotti dal famigerato dottor Josef Mengele su gemelli identici, Eva e Miriam sopravvissero miracolosamente per essere poi liberate dall'Armata Rossa. Ma il loro incubo non finì quando abbandonarono il lager. A Terre Haute, dove s'era trasferita nel dopoguerra insieme al marito Michael, anch'egli un sopravvissuto, ansioso d'avvicinarsi al colonnello dell'Indiana che l'aveva liberato dal lager di Magdeburgo, Eva è perseguitata dai fantasmi del passato.
Ho vissuto per decenni imprigionata nei ricordi degli orrori, visti e vissuti. Mi sentivo consumata dall'odio e dalla paura. Ero arrabbiata, ferita, priva di speranza e impotente.
Nell'Indiana di allora, senza ebrei e sinagoghe, Eva e Michael Kor sono due outsider. Perché non sei come le altre mamme? La rimprovera il figlio che le confessa di vergognarsi tanto di lei. Il piccolo Alex, fino ad allora popolarissimo in virtù del look Yankee, capelli biondi, occhi azzurri, diventa lo zimbello della scuola dal giorno in cui sua madre inizia un boicottaggio, durato 11 anni, della festa di Halloween.
Ad Halloween, quando Alex aveva 6 anni, i suoi amici gettarono dei chicchi di grano turco contro le nostre finestre e appesero strisce di carta igienica tra gli alberi. Ricordo che il sangue mi si gelò nelle vene e non riuscii a parlare per parecchi giorni. Per molestarci, gli antisemiti del nostro villaggio in Transilvania avevano usato gli stessi trucchi prima di portarci via.
La svolta arriva all'improvviso nel giugno del 1993, quando Miriam muore in Israele a causa degli effetti devastanti degli esperimenti di Mengele. Da quel giorno vive con un chiodo fisso ritrovare le cartelle cliniche di Mengele per poter scoprire una volta per tutte la natura dei suoi diabolici test e le sostanze letali che hanno ucciso Miriam. Lo sforzo si rivela vano. Nessuno fino ad oggi è riuscito a metter mano su quei dossier. Ma nel frattempo lei trova in se stessa qualcosa di ben più immenso e inimmaginabile: la forza di perdonare. Nel luglio del 93 si era recata a casa del dottor Hans Münch, un collaboratore di Mengele, che aveva consentito di parlarle degli esperimenti condotti dall'angelo della morte sui gemelli.
Nessun altro nazista ha mai accettato di incontrare un sopravvissuto. Rimasi folgorata dal suo sì e capì di avere davanti un uomo decente, costretto per anni a eseguire gli ordini. Al processo contro di lui, un dottore ebreo, vittima di Mengele, testimoniò che Münch si era prodigato per salvare molte vite. Prolungava all'infinito i test di laboratorio per salvare le cavie umane, che ad Auschwitz erano tutte comunque condannate alle camere a gas. Infatti lo assolsero.
Tra i due nasce un'amicizia profonda, culminata con la decisione di Hans di accompagnare Eva ad Auschwitz per il cinquantenario della liberazione del campo.
Quando Münch firmò un documento ufficiale che sfatava una volta e per tutte l'imperversante tesi negazionista, ebbi un'epifania. Il miglior regalo che potevo fargli per ringraziarlo era il perdono.
Quella risoluzione la fa sentire tanto sollevata e felice che di lì a poco decide di estenderla a tutti i nazisti, Mengele incluso.
Scoprire dentro di me questa forza mi ha guarito l'anima, affrancandomi dalle catene di una vita di vittimismo, impotenza e depressione. Per la prima volta mi sono sentita una donna completamente libera.
La Kor insiste che il perdono non ha nulla a che fare con il carnefice.
Il tuo aguzzino non deve avertelo chiesto. È una medicina che serve solo a guarire la vittima.
Ciononostante, le sue tesi hanno creato un putiferio tra i sopravvissuti e gli studiosi dell'Olocausto, le cui voci sono ampiamente registrate nel documentario. Sei una traditrice, l'accusa ad un certo punto Yona Lax, una delle gemelle torturate da Mengele. Perdonare equivale a dimenticare. Chi sei tu per arrogarti il diritto di parlare a nome di 6 milioni di morti? Le chiede uno storico, definendola eretica, folle e pericolosa.
Questa è la mia amnistia personale. Parlo solo a nome mio, perché il perdono è un atto privato, quanto la chemioterapia per un malato di cancro. Io non posso sottopormi al trattamento al posto di un altro. Ognuno deve farlo per sé.
Siamo capaci di comportarci così? L'esperienza di Eva Moses Kaur, il cui atto di perdono non è stato un'imposizione, insegna che gli offensori che continuavano a perseguitare giorno e notte la sua vita hanno finito di essere i suoi padroni. Ha saputo mettere in discussione le personali motivazioni segrete, le proprie riluttanze più o meno coscienti, fino a liberarsi dall'ingombrante pensiero di farsi giustizia, che non è negare la realtà dei fatti e le responsabilità, ma ha consentito a guardare la realtà da un punto di vista diverso, sottraendola al fermentare in lei di pensieri come «non posso», «non devo perdonare», per giungere al perdono reale. Siamo ancora d'accordo con quanti affermano che il perdono è indizio di rassegnazione, sottomissione, fragilità, debolezza. Avere consapevolezza del contrario di questo è già un passo avanti, ci dà la possibilità di comprendere. A volte, quando una persona ci ferisce, lo fa per accaparrarsi la nostra attenzione, per una sofferenza, o perché non si sente amata, apprezzata. Offrendole la nostra attenzione, si creerà un dialogo, rinasceranno e cresceranno relazioni nuove, dove la compassione genererà la guarigione. Rifiutando il perdono, ci chiudiamo agli altri e a noi stessi. Questo porta a mantenere le distanze, a fuggire da sé, a rifiutare la nostra vulnerabilità, all'atrofizzazione del cuore. Ne risentono la salute fisica, spirituale e l'equilibrio mentale. Avere il cuore ingombro non permette di accedere alle promesse da cui scaturisce il perdono e superare le forme di ripiegamento su noi stessi. Il perdono ha dei risultati positivi su di sé. Coloro che perdonano si pongono in un comportamento che allevia il malessere nella persona ferita e promuove un'azione sanante. Quando il perdono è vero, aiuta a comprendere che siamo vulnerabili. Non è un'espressione di potere, ma un gesto di forza interiore che guarisce anche dalle malattie spirituali e si compie con umiltà, discrezione, delicatezza, pazienza, bontà. È evidente che perdonare l'altro fa bene, in quanto non permette di cristallizzarsi in sentimenti negativi. Il perdono è un rilevante mezzo per stabilire la comunione nelle relazioni umane e sociali. Chi lo concede è una persona sicuramente meno sola, che sa di poter contare su molte persone in caso di necessità, e questo ha una risonanza positiva su di sé. Perdonare è un dono che non scatta quando si dice «ti perdono», ma quando c'è la consapevolezza e il desiderio di riprendere ad amare. È l'amore che fa una persona nuova.
Il perdono guarisce. Meditazioni per la Quaresima di Don Tiziano Soldavini, proposte da Rosario Tronnolone.
Ha collaborato al microfono Marta Verce.